Bene, buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuti a nome della comunità di Montegiove, a nome della congregazione e soprattutto benvenuti perché ormai questo nostro cammino sta mostrando veramente la sua efficacia, questo nostro ritrovarci così di frequente intorno a temi che ci coinvolgono e ci coinvolgono fortemente. Era già da un po' di tempo che ci stavamo rendendo conto che i temi trattati avevano una presenza e tematiche che erano affrontate sempre in modo abbastanza preminente, salvo alcune eccezioni, ma in modo preminente affrontate da un punto di vista maschile, da una presenza dominante maschile. E tutto questo ci ha sollecitati anche grazie ad alcune annotazioni e indicazioni avute già l'anno scorso da alcune partecipanti, cioè una tematica che sia davvero una tematica femminile, una tematica che possa davvero interrogarci tutti su questo aspetto. Già lo scorso anno, no? Nell'incontro programmatico di Roma, un incontro che ogni anno viene fatto dal direttivo proprio per stabilire le tematiche da affrontare durante l'anno, ecco, la questione è stata affrontata con la presenza di Giuseppe Barbaglio, al quale tra l'altro avevamo affidato il compito di coordinare questa nuova problematica. Ora siamo qui per affrontare questo tema, ma purtroppo senza Giuseppe Barbaglio, quell'amico e quel pensatore che tutti conosciamo e che sarà poi proprio in questa sede, dopo di me, sarà ricordato. E ora non a caso, dalle molteplici considerazioni che erano state poste proprio quel giorno sul tavolo, e che appunto quel tavolo che doveva progettare il convegno annuale di carattere biblico, sapete che tra i tre convegni c'è sempre quello di carattere biblico. Ecco, tenendo conto dell'argomento sollecitato, ecco, sono emerse, non a caso, dicevo, due figure bibliche. Ma due figure bibliche che riassumono in sé situazioni di grande attualità. Sappiamo come la nostra attenzione alla parola vuole sempre essere un'attenzione, un ascolto dinamico, perché la parola biblica è parola dinamica. Tutto il testo biblico è attraversato da figure femminili e figure di grande spessore, che sono capaci anche di mutare le sorti del popolo ebraico. Donne quali Esther, Deborah, Giuditta, che hanno fatto proprie le sorti di un popolo e le hanno cambiate con iniziative proprie, iniziative nelle quali emergeva fortemente la loro dimensione di donna. È di grande interesse il fatto che la presenza del femminile nella scrittura ha delle pagine straordinarie. Poi ci sarà il Levitico, purtroppo, ma è un testo del IV secolo, dopo il ritorno dalla deportazione babilonese, che la donna conoscerà la sua, quella emarginazione che il Levitico le riserva. Nel Secondo Testamento, le donne che popolano le pagine evangeliche, ecco, non sono, a differenza delle prime, del Primo Testamento, non sono guerriere o regine o ammagliatrici, ma sono donne del quotidiano. Donne concrete, donne vive, sono donne dibattute fortemente nella loro ricerca, quali appunto vedremo Ruth e la Samaritana, straniere in un contesto ostile. Comunque donne ben determinate anche nel rapporto con il rabbi di Nazareth. Quel rabbi di Nazareth la cui maturazione umana è debitrice anche della loro presenza. Un bellissimo libro di Marco Garzonio, Gesù e le donne, fa un'analisi interessantissima. È uno junghiano, tra l'altro, ma un'analisi interessantissima dell'influenza, della presenza determinante la statura umana dell'uomo di Nazareth, no, dovuto al suo rapporto con le donne che il Vangelo racconta. Quindi una riflessione, la nostra di questi giorni, che certo non esaurirà, e non ha la pretesa di farlo, la percezione della ricchezza umana, psicologica, spirituale, del femminile biblico, presente anche già, questo femminile presente già anche nell'Elohim, quell'Elohim, quel plurale di El, energia vitale, colui che è la somma di tutte le energie vitali, di maschili e femminili. Ma comunque questa nostra riflessione sicuramente aiuterà la nostra attenzione a divenire più atta a dialogare e dunque a realizzare meglio quella berechà, quella benedizione, quello scambio vitale, scambio di energia vitale che fa delle due realtà creaturali un unico Adam, Ish ve Isha, l'unico Adam. Quell'unico Adam il quale solo così può divenire a sua volta capace di fare unità armonica con tutta la creazione. Io credo che soltanto in una riscoperta di questo equilibrio fondamentale dell'Adam, che non è il maschietto ma è Ish ve Isha, sia possibile ritrovare anche proprio questa armonia con tutta la creazione, quell'armonia che stiamo decisamente perdendo, quella percezione dell'armonia cosmica che stiamo non solo perdendo, ma addirittura stiamo distruggendo. In tempi magmatici, veramente in tempi magmatici come i nostri, anche questo scoprire di nuovo questa armonia dell'Elohim, di questo Eros cosmico, può aiutarci a far sorgere dal magma qualche germoglio di speranza. Io credo che non è più il tempo di discutere su di chi sono i diritti e di chi sono i doveri, che poi solitamente i doveri sono sempre quelli degli altri e i diritti sono solo i nostri. Ma ormai è tempo di responsabilità. È tempo che ciascuno si assuma le sue responsabilità per costruire davvero un modo nuovo e un modo diverso di dialogare e quindi di accogliersi reciprocamente. ma non c'è rapporto se non c'è conoscenza. Ed è per questo che siamo qui anche noi in questi giorni, per poter approfondire meglio questa conoscenza che ci permette di costruire in modo nuovo rapporti positivi, rapporti che possono dare nuove indicazioni di vita.